di Trento.
Ehi, ehi tu che stai ascoltando questo podcast. Oggi è una puntata molto particolare. Personalmente io ho passato tutta la mia vita ad essere spesso molto annoiato dagli incontri che faccio e qualche volta invece molto molto interessato, felice, curioso dei pochi incontri che ho fatto con persone che veramente hanno stimolato il mio modo di pensare. E oggi l'incontro che condivido con te è uno di questi. Paolo Tosi, professore di fisica presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Trento. È una persona veramente profondamente capace di quello che viene definito il pensiero critico, la capacità di pensare criticamente alle cose e di esprimersi soltanto quando si ha un'opinione formata da fatti, dati, in una maniera molto scientifica, alla quale spesso non siamo più tanto abituati. È un modo di pensare che io amo e che cerco di inseguire anch'io personalmente e che rispetto nelle persone come Paolo e nelle persone che incontro che hanno questo modo di vedere le cose. Ma soprattutto Paolo ha un sogno. Il sogno vuol dire avere un obiettivo, avere un qualche cosa che ci muove, che ci tiene svegli la notte perché finalmente abbiamo capito qualcosa che prima non capivamo, ed è un sogno bellissimo, importantissimo per la nostra società. Adesso andremo a scoprirlo. Paolo Tosi è un freewheeling, come direbbero gli inglesi, cioè gli piace parlare, gli piace raccontare, ha opinioni su tantissimi argomenti e a me piace ascoltarlo e lo ascolteremo assieme. E quindi direi che è il momento di aprire i varchi.
La scienza, una volta, era vista come un fattore di progresso. Oggi ci sono fortissime tendenze antiscientifiche. Paradossalmente, la società occidentale è una società che vive sulla scienza, lucra sulla scienza, ma si è sviluppato un fortissimo atteggiamento antiscientifico.
E tu sei lì che lo ascolti e dici, sì, effettivamente.
È emblematica la storia dei rifiuti di Trento. Li mettiamo in discarica. La discarica è piena? Sì. Cioè, qualunque persona saggia costruisce come si deve un termovalorizzatore, avviando tutto, il confronto. No, spingiamo la differenziale. Ho capito, ma tu avrai sempre una forzaccia.
E quindi non c'è soluzione. Cioè, se vogliamo gestirci i rifiuti da noi. Perché nel lungo termine questa frazione indifferenziata andrà a riempire qualsiasi discarica.
A Trento non facciamo il termovalorizzatore, va bene, i rifiuti dove li mettiamo? Abbiamo la discarica. A parte che la cosa peggiore che si può fare è seppellire i rifiuti sotterra e fare la discarica. La peggiore. Molto meglio bruciare. Boh. Dopodiché la discarica è piena. Allora, la risposta non può essere non produciamo più rifiuti, perché questa è una risposta idiota. Dopodiché possiamo discutere qual è la taglia di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti. Questa è una discussione intelligente. Ma se uno dice no, non faremo mai un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti perché inquina, e io rispondo va bene, invece mettere i rifiuti sottoterra è una cosa pulita.
Bello di trovarsi di fronte a persone come Paolo Tosi è che in qualche modo ti stimolano sempre a riflettere sulle cose. Puoi essere d'accordo, puoi essere in disaccordo, però toccano delle corde profonde e ti fanno pensare. Paolo Tosi, per esempio, ce l'ha con gli ipocriti. Certo, chi non ce l'ha con gli ipocriti? Però la verità è che tante volte noi stessi per primi siamo ipocriti, se riflettiamo bene, rispetto alle cose che facciamo. E poi c'è la questione della scienza, no? L'apprezzamento della scienza. Per apprezzare veramente qualcosa devi conoscerla.
Ricordo che un compagno di classe all'università che era andato in crisi perché era stato mollato dall'amorosa, no? Allora si discuteva, ma è vera questa cosa? Si discuteva tra amici, perché? Cioè, ma non andavamo d'accordo così. Io la sera le raccontavo del teorema dei tali e lei non capiva. Per forza t'ha lasciato perché gli raccontava. No, però lui in buona fede, capisci? Quindi, però lui aveva gli strumenti, gli pareva sta roba bellissima, cioè quell'altra gli diceva, sconta.
Si chiama la maledizione della conoscenza, è qualcosa che conosciamo molto bene in ambito accademico. A volte arrivi ad un certo punto, dopo che hai sentito tante volte una stessa idea, ti sembra che tutti la debbano conoscere, come se fosse di dominio pubblico. Quindi tu parli ad un fisico che ti dirà, per esempio l'equazione di Schrödinger, però l'equazione di Schrödinger non è qualcosa che tutti conoscono, conoscono soltanto i fisici che studiano quelle cose lì, no? E questo è un grande limite nella comunicazione della scienza. Persone come Paolo Tosi lo sanno molto bene perché comunicano, parlano, raccontano la scienza. Però prima di procedere appunto con la sua scienza, io vorrei un po' di più capire chi è Paolo Tosi.
No, ho volato molti anni col deltaplano.
Col deltaplano.
Ho fatto taekwondo per molti anni.
Sì, veramente?
Sono stato anche nella nazionale.
Nella nazionale di taekwondo?
Sono un legalista. Sono uno che non sopporta il fatto di non rispettare le regole.
Deltaplano, taekwondo, legalista, una bestia.
Cioè ero una bestia, non avevo paura di niente. Cioè penso che la vita sia questa un po', no?
E questo è soltanto l'inizio della nostra conversazione. C'è molta più roba che sta per arrivare.
Così mi sono scaldato.
Sì, e ci piace quando ti scaldi.
Insomma, dovrei stare più zitto, mettiamolo così.
No, questo è proprio il Paolo Tosi che vogliamo sentire.
Ho capito quello che vuoi dire.
Paolo, il fatto è che è bello parlare con te, ma allo stesso tempo a volte è inquietante perché metti a nudo tantissime delle mie personali ipocrisie e quelle della società nella quale viviamo. Però è giunto quel momento, parliamo della tua scienza.
Sono Paolo Tosi e lavoro al Dipartimento di Fisica. Sono venuto a Trento alla fine del 1982.
E adesso sei responsabile di?
Direi da più di 20 anni sono responsabile del gruppo di fisica atomica e molecolare.
Ma tu sei un fisico un po' particolare, se non sbaglio, no?
E diciamo, la mia attività di ricerca è all'interfaccia tra la fisica e la chimica. Addirittura quando io mi sono laureato a Padova, io mi sono laureato in fisica, ma la mia tesi l'ho fatta all'Istituto di Chimica Fisica.
Ma dai! Pensavo che fossi napoletano.
Quindi da sempre ho avuto così un po' una passione. Quindi ho sempre lavorato all'interfaccia appunto tra la fisica e la chimica. E infatti per molti anni mi sono occupato di quella che si chiama dinamica di reazione. Quindi mi sono occupato di spiegare i meccanismi delle reazioni chimiche dal punto di vista di un fisico. E quindi, quindi vedere una reazione chimica come un processo collisionale. Per cui due molecole si scontrano e lì succede qualcosa e poi si separano nei prodotti, no? E quindi sviluppare, capire i meccanismi microscopici delle reazioni chimiche.
Quindi la chimica dal punto di vista della fisica come processo collisionale. Quali sono le applicazioni di questo lavoro?
L'applicazione principale di questo lavoro, che è molto generale, quindi può essere applicato in molti campi, è stato quella delle molecole nello spazio, che è un argomento abbastanza affascinante perché, diciamo, si pensa sempre allo lo spazio interplanetario, interstellare, no? Come a uno spazio vuoto. E invece negli ultimi anni si sono scoperte centinaia di molecole anche molto complesse, per cui il problema è capire come queste molecole si formano nello spazio, che è ricordo un ambiente molto ostile, perché è un ambiente molto freddo, soggetto a molta radiazione.
No, aspetta, si parla spesso infatti di molecole organiche nello spazio. Gli scienziati stanno proprio ragionando sulla possibilità che la vita si sia generata da lì.
L'interesse è verso le molecole organiche, perché soprattutto in tempi recenti si è pensato alle molecole trovate nello spazio come ai mattoni, diciamo, delle molecole biologiche sulla Terra, no?
Affascinante, perché se fosse così potrebbe voler dire che la vita forse non si è originata sulla Terra, ma magari da altre parti nell'universo, quindi la vita esiste anche altrove, oltre che qui.
Ecco, allora una delle teorie è che la vita in realtà sia cominciata a partire da da mattoni, no? Da molecole bioorganiche, biologiche, insomma, provenienti dallo spazio, ogni giorno arriva tonnellate di materiale, no? Sotto forma di meteoriti e polveri, comunque frammenti che arrivano sulla Terra, no? Quindi uno non ci pensa, arriva un sacco di roba.
E c'è ancora parecchia strada da fare in questo settore. Sappiamo però dell'esistenza di migliaia, no? Di esopianeti, cioè pianeti al di fuori del nostro sistema solare che ruotano attorno ad altre stelle, e di questi ce ne sono alcuni nella cosiddetta zona abitabile, cioè dove le temperature sono tali da permettere all'acqua di stare nello stato liquido. La ricerca su queste molecole organiche spaziali è di fondamentale importanza per capire come nasce la vita. Ok, però restiamo qui sulla Terra, perché so che la tua ricerca ti sta portando anche a mettere a punto quello che potrebbe essere la soluzione, comunque una delle soluzioni, comunque una soluzione importante ai nostri problemi energetici.
Sarebbe un enorme passo in avanti produrre tutto ciò che ci serve, non dai composti fossili, ma dall'aria, dall'acqua e dalla CO2 e dal sole.
Qui dove io sono completamente affascinato, perché si parla di molecole, si parla di chimica, di fisica, e poi tutto d'un tratto entriamo in quella che potrebbe essere la soluzione a uno dei problemi, forse il problema più importante che la nostra società sta affrontando proprio oggi.
Tutta l'energia viene dal sole in modo rinnovabile.
Ok, e questo è un fatto. Quindi?
Cioè, noi come produciamo energia? Quando bruciamo un combustibile, anche la legna, diciamo, per rendere le cose semplici. Il prodotto finale di una combustione completa è anidride carbonica e acqua. Quindi noi la mattina, quando facciamo il caffè sul gas, bruciamo metano e, se la combustione è regolata bene, perché altrimenti fa disastri, fa polvere, fuliggine, eccetera, no? Questa è la ragione per cui i tecnici mettono appunto le caldaie. Però insomma, se la combustione è fatta bene, il metano si trasforma in anidride carbonica e acqua. E libera energia, che è quella che usiamo per fare il caffè, piuttosto che per scaldarci, piuttosto che per far andare una turbina a gas e produrre energia elettrica. Diciamo, in linea di principio si può fare il contrario, cioè uno parte dall'acqua e dall'anidride carbonica, deve metterci energia questa volta, perché nel processo diretto, quando produce acqua e anidride carbonica, ricava energia. Naturalmente, se inverti il ciclo, devi metterci energia, e in linea di principio è anche pratica, diciamo. Poi puoi riformare i prodotti da cui è ripartito. Naturalmente questo giochino funziona dal punto di vista ambientale se l'energia viene da una fonte pulita. In questo modo tu chiudi il ciclo, il che non ti permette, insomma, ok, mi fermo qui.
No, perché sta diventando super interessante.
Stiamo parlando un po' a vanvera.
A vanvera. Ma questo è riflessi di scienza, stiamo proprio parlando di questo, della tua scienza. Dai, spiegaci allora come utilizzi in laboratorio queste tue idee, come sfrutti queste intuizioni.
Un po' alla volta mi sono spostato allo studio dei plasmi freddi, in modo abbastanza naturale, perché lo spazio interstellare è costituito da un plasma fondamentalmente.
Quindi sei passato dallo spazio alla Terra fondamentalmente, allo studio di questi plasmi freddi, ma puoi spiegarci meglio?
Sto parlando di plasmi freddi a bassa temperatura, di bassa energia, che vengono sostanzialmente provocati da scariche elettriche in miscele gassose, come un fulmine nell'atmosfera. La stessa cosa su scala più piccola in laboratorio, una scarica elettrica in una qualche miscela di gas, a seconda di quello che si vuole fare.
Cioè, fammi capire, allora, la scarica elettrica rompe i legami nelle molecole e poi i singoli atomi si ricombinano componendo altre molecole, come fanno i fulmini nell'atmosfera che generano ozono, giusto?
I fulmini sintetizzano l'ozono, come rompendo una molecola e ricomponendo i frammenti in una molecola diversa.
E questo si può fare in laboratorio.
Allora, questa idea può essere applicata in laboratorio. L'esempio più facile è quello dell'anidride carbonica, il gas serra più noto e più famoso. E quindi una delle problematiche è quello di trasformare l'anidride carbonica da problema in risorsa. E allora uno può sognare come il fulmine nell'atmosfera rompe l'ossigeno e lo trasforma in ozono, uno può dire rompo la CO2 e lo trasformo in qualcosa di utile. Per esempio lo trasformo in un combustibile.
Allora, adesso ho capito. Allora, catturare la CO2 presente in atmosfera e riconvertirla in combustibile.
Uno può pensare di fare la stessa cosa con l'azoto. Ricordo che uno dei processi industriali fondamentali per la società moderna, ma ahimè anche molto energivoro, è quello della produzione dell'ammoniaca. La produzione di ammoniaca è quella che ha permesso la rivoluzione verde.
Sì, non la rivoluzione ambientalista, la rivoluzione verde, nel senso che quella dell'agricoltura, cioè il fatto che abbiamo cibo sulle nostre tavole nonostante siamo ormai 8 miliardi su questa terra.
L'ammoniaca è un prodotto assolutamente cruciale per le società moderne.
È vero, non tanti lo sanno, però l'ammoniaca viene usata veramente tantissimo nell'agricoltura, nell'industria. Puoi spiegarci come fai a sintetizzarla?
L'ammoniaca NH3 è fatto da un atomo di azoto e 3 atomi di idrogeno.
E questa è chimica, fin qui tutto chiaro.
Oggi viene prodotta a partire da azoto e metano fossile, quindi si produce un sacco di CO2, eccetera, eccetera. Però se uno guarda l'ammoniaca, uno dice cos'è sta roba? Azoto, idrogeno, va bene, quindi aria e acqua. Allora, questo è il grande sogno, no? Cioè, i 3 atomi fondamentali per la nostra società sono l'azoto, l'idrogeno e il carbonio. Il grande sogno è, va bene, il carbonio ce l'ho nella CO2, l'azoto è nell'aria, è la componente maggioritaria dell'aria, no? L'aria è composta per la gran parte da azoto, poi un po' di ossigeno e poi altre cose minori. E l'idrogeno è nell'acqua.
Eccolo qui, il grande sogno. E quando prima ho detto che Paolo Tosi è una di quelle persone che riesce un po' a metterti a disagio perché scopre le vulnerabilità, no? le contraddizioni, è per questo. Cominci a chiederti, ma qual è il mio grande sogno? Ho un grande sogno e il sogno che ho è veramente così grande?
Il grande sogno, quello che risolverebbe molti problemi della nostra società, è produrre composti di azoto, ammoniaca, composti di carbonio e idrogeno, combustibili.
No, aspetta che mi riprendo. Quindi tu mi stai dicendo che si può fare il processo inverso, si può ricavare di nuovo combustibili o ammoniaca direttamente.
Il grande sogno, se poi uno ci pensa, però il grande sogno è, va bene, invece che usare i composti fossili che poi producono anidride carbonica, effetto serra, eccetera, prendiamo l'azoto dall'aria, prendiamo l'idrogeno dall'acqua e prendiamo il carbonio dalla CO2.
Aspetta, fammi indovinare, e l'energia?
E l'energia dalle energie rinnovabili, cioè diciamo da energie che non inquinino. Se riuscissimo a fare queste cose, avremmo fatto bingo.
Eccolo qui il grande sogno di Paolo Tosi, che poi in realtà è anche il nostro grande sogno, della nostra società, utilizzando energie rinnovabili ricomponiamo combustibili fossili che poi possiamo riutilizzare e diventa un circolo virtuoso. E quanti problemi possiamo risolvere così?
Che è quello che fa la natura, perché la natura, un albero quando cresce assorbe anidride carbonica, quando l'albero muore e marcisce libera anidride carbonica ed è un ciclo chiuso.
Ma questa è un'idea meravigliosa, perché noi possiamo quindi ricostruire carburante fossile utilizzando energia rinnovabile e quindi si chiude il cerchio, no? Come la natura fa appunto con gli alberi. Ma possiamo anche fare di più. Possiamo addirittura mettere via questo carburante riempiendo pozzi petroliferi esausti, per esempio, in modo da sottrarre CO2 all'atmosfera. È un'idea così bella che, insomma, sembra incredibile che non se ne parli di più. Immagino che ci sia tantissima ricerca in questo campo.
Ma si fa molta ricerca scientifica. Noi stessi, per esempio, facciamo parte di un progetto europeo che lavora su queste cose e poi ci sono altri colleghi che hanno altri progetti europei su tematiche simili. Quindi c'è molta ricerca. Poi naturalmente c'è una seconda fase che è quella di passare dal laboratorio al prototipo e poi all'applicazione vera e propria. Insomma, questo richiede un po' di tempo e richiede soprattutto risorse che adesso cominciano in qualche modo ad arrivare, perché c'è la transizione ecologica, c'è più coscienza.
Ok, fammi capire, quindi c'è bisogno di ricerca ed è quella che stai facendo tu e i tuoi colleghi, c'è bisogno di finanziamenti e finalmente sta arrivando qualche cosa, mi pare di capire. Però prima di passare sulla larga scala c'è bisogno di essere sicuri che questa cosa possa funzionare, giusto?
Non si può mai dire questo, se una ricerca avrà successo dal punto di vista dell'applicazione o meno. Di certo fare ricerca è la condizione necessaria, anche se non sufficiente, perché poi tu puoi fare una cosa che funziona in laboratorio, ma poi magari costa troppo, usa materiali rari, difficili da trovare, e quindi anche se in laboratorio può funzionare, poi la sua applicazione su grande scala diventa difficile, no? Però certamente se non fai la ricerca, questo non ci arriverai mai, no?
Però dimmi la verità, è soprattutto una questione di soldi, vero?
È assolutamente una questione di soldi, è assolutamente una questione di soldi, ma sai, qui diciamo si esula dal discorso che può fare un ricercatore ed è un discorso che dovrei farti da cittadino, no? Come tu ben sai, cioè, insomma, la politica tutta ha lo sguardo corto, quindi tendenzialmente il politico cerca il consenso e cerca di essere rieletto. Cioè, qui ci vorrebbe una, come per tante altre cose, una visione lunga per cui si capiscono quali sono le priorità, quali sono dove investire i soldi, dove...
Ed ecco che qui parte il Paolo Tosi che conosciamo dall'inizio.
Sai, è più facile promettere che abbassiamo le tasse, che facciamo una tassa unica al 15%, senza peraltro spiegare dove si taglia e che non... Quindi... è un discorso che ha poco a che fare con la scienza.
Ed ecco che si infrange così il grande sogno di Paolo, e non solo suo, ma un po' di tutta la società. Le grandi ipocrisie, no? Che vengono messe a fuoco proprio dal fatto che una ricerca come quella di Paolo, che sembra così preziosa, così importante, faccia fatica a trovare dei veri finanziamenti. E che si scontri con uno sguardo super miope di questi politici che sono proprio incapaci di capire dove stiamo andando. O di una società imbambolata, rincitrullita da questo forzato intrattenimento che sembra sottrarci alla capacità di avere un pensiero critico.
Parliamo di transizione ecologica. Io sono andato a fare le mie vacanze al mare, nel mare più deserto possibile, e però ci sono i gommoni, ci sono i motoscafi, ci sono le moto d'acqua, c'è un inquinamento. Cioè, quindi di cosa stiamo parlando? No. Di cosa stiamo parlando?
Forse stiamo parlando di ipocrisie, non stiamo certamente parlando di transizione ecologica o addirittura di conversione ecologica.
Io porto sempre un esempio, no? Ho preso il traghetto per la Sardegna, allora la mia macchina è un Euro 6, dopodiché arrivi al porto, guardi la ciminiera della nave, esce un fumo, adesso questo è un aneddoto che non ha alcun valore scientifico, voglio dire, ovviamente, no? E hai questa nave che ha motori continuamente accesi e dal camino esce sto fumo nero terribile, no? Per cui oggi le navi bruciano il peggio combustibile che possa esistere al mondo, eccetera, no? Allora, prima di fare l'Euro 7 al al privato, risolvi il problema del grande trasporto su nave, su gomma. Se uno va in autostrada dal Brennero, quanti camion passano ogni giorno con un inquinamento pazzesco? Di che parliamo? Cioè, ho sempre l'impressione, come dire, che non si affrontino i problemi guardando alle priorità, no? Ma si cercano soluzioni che sono facili da vendere, no? Che sono il simbolo, che non...
Ma sì, sono quelle ipocrisie di cui parlavo prima, di cui siamo tutti complici, peraltro.
Poi in autostrada il trasporto vero avviene con tir che fanno 4 chilometri con un litro di gasolio, ma di che parliamo?
E quindi Paolo, che soluzioni potresti suggerire, visto che viviamo in un paese serio?
Diciamo, un paese serio, la prima roba che fa, dice, va bene, il trasporto su gomma lo porto su ferro, quindi basta trasporti lunghi sui tir, vanno in ferrovia. Questo vale molto di più che le macchine elettriche private, basta fare 4 conti.
I conti però bisogna saperli fare. E bisogna anche dire che un paese serio questi problemi li avrebbe già risolti, o comunque affrontati. Per fortuna però che ci sono i verdi.
Io ho un giudizio molto severo personalmente sulle organizzazioni ambientaliste, i verdi eccetera, no? Cioè li vedo fondamentalmente come ostacoli alla transizione ecologica, no? Perché le battaglie dei verdi, a mio avviso, sono sempre state battaglie reazionarie.
Ed ecco che di nuovo il pensatore critico si fa avanti.
Ci voleva la poltrona da psicanalista.
Non solo per te, ma per tutti.
Basta vedere quello che succede in Germania. In Germania, sotto la spinta dei verdi tedeschi, hanno cercato di chiudere le centrali nucleari e hanno aperto quelle a carbone e a lignite, che secondo me è una follia totale, cioè una cosa che non sta in piedi da nessun punto di vista. Per cui oggi la Germania non sa che pesci pigliare e, diciamo, è uno dei più grandi emettitori, invece che ridurre le emissioni le ha aumentate, perché oggi fa un uso massiccio di carbone e peggio ancora di lignite. Quindi di che parliamo?
Allora, possiamo tornare al discorso iniziale, proprio quello iniziale dove si diceva che c'è mancanza di apprezzamento per la scienza.
Mancanza di cultura scientifica, mancanza di saper fare i conti, no? Cioè si sbandierano degli obiettivi che non sono realizzabili, no? Entro il 2030 vogliamo, o entro il 2050 dimezziamo le emissioni. Io non credo che ci riusciremo. Quindi bisognerebbe raccontare le cose come stanno e avviare. Cioè, non puoi dire a uno che sta morendo che guarirà. No, che sta morendo. Diciamo, uno che ha una malattia molto grave, non puoi dirgli che guarirà. Puoi dirgli, guarda, dobbiamo avviare un percorso che se ci va dritta, forse, no. Cioè, sbandierare obiettivi. Poi, secondo me, ritorna come un boomerang, perché... Se poi fra qualche anno ci accorgiamo che abbiamo fatto sacrifici e non ha cambiato niente...
Fammi indovinare, manca coerenza, manca serietà.
Manca coerenza, manca serietà, no?
Sì, è quello che pensavo.
Il problema vero non sono i combustibili fossili. Il problema vero è che sul pianeta siamo in tanti e con enormi disuguaglianze. Questo è il vero problema.
Paolo, ti prego, fermati. Stai tirando fuori tutti i problemi del mondo. Invece, oggigiorno c'è bisogno di essere ottimisti, di guardare avanti.
I problemi sono complicati da... E quindi sono ottimista, non so.
Aiuto, mi sa che sto andando veramente in depressione adesso. Però hai ragione. Io credo che il problema sia che nessuno è pronto veramente a fare i sacrifici che sono necessari.
Cioè, non sono d'accordo che siano sacrifici se poi arriva il tornado che ti distrugge la casa. Capisci?
Ascolta, ma alla fine forse il modo migliore per sensibilizzare, le persone su queste tematiche, per sviluppare l'idea di pensiero critico, forse è proprio quella di portare queste tue idee nelle scuole. Non credi?
Scuole, mi sono già sti ragazzetti che vengono quasi per forza perché sono obbligati. Io tendenzialmente non ci vado più. è un po' una perdita di tempo.
Ah, quindi tu credi che andare nelle scuole sia una perdita di tempo. Interessante.
Invece quando parli agli adulti o anche a, no, non agli adulti, quando parti, insomma, quando non sei a scuola, capito? Quando la gente deve venire perché gli interessa.
No, però se vuoi che il tuo sogno si avveri, devi parlare ai giovani. Insomma, e i giovani si trovano nelle scuole molto spesso.
Però io non faccio il missionario.
No, no, è chiarissimo. Quando i giovani sono cammellati, come spesso succede nelle scuole, e non scelgono loro, non vengono sensibilizzati, può diventare effettivamente uno spreco di tempo. Senti, ma c'è qualcos'altro che volevi dire?
E poi volevo dire un'altra roba che però mi è passata di mente.
In mente? Chiudiamo qui questo nostro incontro con Paolo Tosi, che è riuscito a mettere me personalmente in difficoltà, perché effettivamente mi rendo conto che vivo anch'io dentro queste enormi ipocrisie, però mi rimane qualcosa dentro che brucia. Non possiamo lasciare i giovani senza speranza. Cosa diciamo ai giovani?
Cioè, bisogna dire, ragazzi, non sarà così facile. Per esempio, dire che fra 5 anni noi non useremo più combustibili fossili è una falsità totale, li useremo ancora per decenni.
Già, per quanto possa non piacerci.
I prossimi 2 secoli sono segnati dal riscaldamento globale del pianeta. Punto. Qualunque politica facciamo.
Basta, ho la testa che mi scoppia, non ce la faccio più.
Vogliamo parlare del fotovoltaico? Più dell'80% della produzione di pannelli solari così oggi è della Cina.
Hai ascoltato Quindi, Riflessi di Scienza.
Dei cinesi, della Cina,
e l'ospite che ringraziamo e che salutiamo e che apprezziamo tantissimo, perché veramente ci ha aiutato, mi ha aiutato anche a capire tante cose e a pensare in maniera un po' alternativa, ecco. L'ospite di oggi è stato Paolo Tosi del Dipartimento di Fisica dell'Università di Trento. Riflessi di Scienza è una produzione dell'Università di Trento in collaborazione con Ardito Desio. Le musiche sono originali e sono composte ed eseguite per noi da Stefano Oss. Riflessi di Scienza può essere trovato in tutti i grandi canali di distribuzione di podcast. Quindi non hai scuse. Io sono Andrea Brunello. Ciao ciao.
Unitrend.